Lavoriamo un po' sul primo articolo del credo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Non è possibile fare un grande lavoro, evidentemente. Cercando di ridire alcuni capisaldi, alcune frasi che in qualche maniera ci ricompongono dentro la nostra coscienza il riferimento di fede fondamentale che c'è in espressioni di questo tipo, che contengono alcune delle grandi verità cristiane, partendo proprio dalla prima proclamazione che facciamo. Io credo in Dio, che vuol dire tutto e niente, perché la parola Dio è un nome comune, cioè ci puoi mettere dentro quello che vuoi, e difatti la gente ci mette dentro quello che vuole. E d'altra parte noi viviamo purtroppo in un tempo in cui la parola Dio non è molto, come si può dire, non è facile. Sai, quando noi oggi nominiamo Dio, più che sentire stupore, ammirazione, adorazione, fiducia, no, dovrebbe essere così, si dice Dio, ci si inginocchia, si abbassa la testa, si dice mio Dio, no? Più che far così, oggi quando si dice Dio si suscitano dei sospetti, delle obiezioni, ti dicono subito: chi l'ha detto che c'è Dio? Cioè noi veniamo, io penso che ste robe bisognerebbe un po' pensarle, non soltanto subirle, no? Cioè noi viviamo in queste nostre terre cristiane d'Occidente un'esperienza lunga di ateismo. Questo è un fatto inaudito. Noi da secoli, e siamo l'unica parte del mondo, noi cristiani, che conosciamo un fenomeno esplicito di ateismo, cioè di negazione di Dio, di lotta a Dio, di dichiarazione orgogliosa che Dio è morto. No. Oggi questa forma di ateismo non è più così virulenta, ma per alcuni versi è peggio ancora. Almeno uno quando ti attacca, quando ti critica, vuol dire che gli interessi in qualche maniera. Ma se a un certo punto uno non gliene frega più niente di te, non contesta neanche. Cioè oggi l'ateismo in realtà è questa forma pratica di irrilevanza di Dio, di oblio, di indifferenza. È l'indifferenza religiosa oggi che domina, ancora peggio. Cioè che ci sia o non ci sia Dio non cambia niente, non mi interessa niente, capito? E il risultato di questa storia, che tra l'altro è andata con una storia complessa che noi sappiamo, di affermazione dell'autonomia dell'uomo, no? Cioè quel processo complicato che non è tutto ateo, tutt'altro, per alcuni versi è proprio cristiano, di affermazione del valore dell'uomo. Cioè quel fenomeno complesso che noi chiamiamo la secolarizzazione ha portato di fatto noi in questa cultura a non sentire più Dio presente nell'esperienza di tutti i giorni. Cioè l'esperienza della vita, della storia, non rimanda più spontaneamente a Dio. E quando si dice Dio, tra i nostri amici, tra i nostri giovani, a sta parola qui bisogna fargli guadagnare il titolo di rispetto. L'idea di Dio è qualcosa che deve guadagnarsi i titoli per essere presa sul serio. E quando poi uno in qualche maniera la considera, dice vabbè, parliamone, si presenta spesso come qualcosa di complicato e di tormentato, perché spesso è accompagnata da un sospetto. È brutta sta roba qui, sospettare in questa maniera, noi siamo così oggi. Cioè sembra che quasi spontaneamente noi abbiamo un'idea cattiva di Dio, perversa. Addirittura un risentimento nei confronti di rappresentazioni di Dio che noi giudichiamo inaccettabili. Quali sono le immagini perverse? O quali sono le immagini di questo Dio perverso? Sappiamo tutti, no? Se la prendono tutti con un Dio severo, giustiziere, senza cuore, che al riparo della sua trascendenza impassibile può fare quello che vuole, sorveglia sull'uomo, pronto a giudicarlo, a punirlo. Beh, qualcuno ste idee qui cattive su Dio le ha fatte passare. Così, per esempio, qualcuno ha fatto passare l'idea che dove c'è Dio c'è violenza. Non ti spieghi, perché gran parte degli uomini d'oggi, quando dicono religioni, si mettono le mani nei capelli. Guai le religioni, portano la violenza. Ed è così. Queste tragiche falsificazioni dell'immagine di Dio. Noi sappiamo che ci sono fin da quando l'uomo esiste. Il primo uomo, nella descrizione di Genesi, ha pervertito l'idea di Dio, no? Un Dio geloso. Cioè, il peccato originale riguarda proprio la perversione dell'idea di Dio, no? E, però dobbiamo anche ammettere che anche il cristianesimo ci ha messo del suo per veicolare anche delle idee sbagliate su Dio, come quella di un Dio provvidenza inteso come un architetto, orologiaio, che fa tutto, quindi se non funziona qualcosa è colpa di Dio, o se ti va bene qualcosa è merito di Dio, tutta sta idea malsana di Dio, come se fosse lì a aggiustare le rotelline delle persone, se le malattie dipendessero da Lui, se il morir presto o dopo dipendesse da Lui. L'idea di un Dio appunto architetto, orologiaio del mondo, che è quella del deismo, del Settecento, dell'Ottocento, no? Quest'idea razionalistica di Dio, che regola impassibile la storia degli uomini, oppure come quella di tutta una pastorale della paura, basata appunto su un Dio punitore, giustiziere, che gioca sulle nostre paure, le paure del giudizio, dell'inferno. Queste idee hanno contribuito a alimentare una rivalità tra Dio e l'uomo. Hanno favorito il fatto che dove l'uomo afferma la sua libertà, afferma la sua autonomia, fa arretrare Dio. Man mano l'uomo occupa lo spazio, Dio, questo Dio, deve sparire, giusto? È un avversario dell'uomo. Dove c'è l'uno, l'altro si deve ritirare, no? Vince l'uno o l'altro. Ecco perché quando noi diciamo oggi io credo in Dio, che è stato spontaneo in tutte le culture umane, invece nella nostra è problematico quando noi diciamo io credo in Dio. Anzi, oggi qualsiasi dibattito televisivo, tutti avrebbero, c'è lì 10 persone, ce ne sarà una magari fanatica che dice che crede in Dio, che si vanta. Gli altri si guardano bene dal dire che credono in Dio, si vergognano. Ci si vergogna, è come dire di mio papà non voglio parlare, capito? Talmente brutto, talmente cattivo che io non ho papà. E in questa situazione noi dobbiamo rifare un lavoro serio, risalire in qualche modo al luogo dove sorge l'esperienza di Dio nell'uomo. Cioè, siccome non posso più basarmi su un'idea scontata di devo in qualche maniera riscoprire io anzitutto e poi eventualmente comunicare, far vedere, testimoniare qual è il luogo umano autentico da cui nasce l'esperienza di Dio. E nello stesso tempo poi dovrò ribadire l'originalità del Dio cristiano, del Dio, ma non è quel Dio lì, ma non è la tua idea di Dio il Dio cristiano, però ho capito, dobbiamo riscoprirlo noi. Da dove viene l'idea di Dio? Bella domanda. Da dove viene? Certo, uno dice, è venuto lui a un certo punto a parlarci. Sì, sì, difatti, poi ci sono le rivelazioni, vanno, dobbiamo seguire, per esempio noi seguiamo la pista della rivelazione fatta ad Abramo, abbiamo sentito la rivelazione giudaica, la storia di Gesù, è evidente che è quella lì la traccia. Ma nell'uomo, dove nasce l'idea di Dio e il fatto che ogni uomo dice Dio, in qualche maniera invoca Dio. Beh, l'idea di Dio, io credo che nasca dal legame buono che sperimentiamo quando nasciamo, dal buon legame che ci fa uomini. Provate a pensare un momento, noi diventiamo uomini come? Grazie a una relazione con un altro, con l'altro. Noi accediamo alla nostra umanità grazie alla presa di coscienza che siamo stati chiamati, voluti, amati, primariamente dai nostri genitori. Cioè l'umanità per noi è una vocazione, siamo stati chiamati a far parte. E quindi questa è la radice, mi pare, dell'esperienza. Noi abbiamo bisogno, per essere uomini, per diventare uomini, di credere di essere amati. Senza questa fede primordiale, questa fiducia data alla relazione buona, all'altro, io non sono mai nato, non sono ancora nato. E rischio continuamente di decadere dalla mia umanità nel momento in cui perdo questa sorgente, no? Questa fede umana fondamentale diventa religiosa nel momento in cui noi intuiamo che attraverso questa accoglienza umana un altro ci ha voluto e ci vuole e ci ama. Cioè quando i due fidanzati si fa il verbale per il matrimonio, ti chiedi perché ti sposi in chiesa, si fa la domanda, tu credi nel Signore? Guardate che tutti, voglio dire, tutti nel senso, questa è la soglia minimale, tutti dicono ma io credo in qualcosa. Non è così stupida questa risposta, come noi tendiamo a valutare, no? Perché non dice che è Gesù, non dice che è la fede, no? Cioè noi tutti intuiamo che attraverso l'accoglienza, l'intrattenimento umano, la relazione buona, un altro ci vuole. Quando la saggezza popolare dice che bisogna credere in qualcosa, non sbaglia, anche se la cosa resta molto indeterminata. Le religioni intendono determinare questo qualcosa o questo qualcuno che si nasconde dietro questo qualcosa in cui si crede stia all'origine di tutta la nostra avventura. E le religioni cercano di definire, virgolette, Dio, appunto, e di stabilire con Lui una relazione. In questo senso, ricordate, ne abbiamo parlato nel cammino di Natale, la religione o le religioni sono la trascrizione di questa fede fondamentale in un linguaggio, in una cultura. Allora possiamo parlare appunto delle religioni, possiamo parlare di Allah, per esempio, e di tutta la grande religione islamica, come la modalità con cui si dice Dio e si dice il tipo di rapporto che Dio istituisce col mondo, con gli uomini, e tra gli uomini, quindi, e le speranze degli uomini. La religione che in genere si esprime poi nei dogmi, nei riti e nelle pratiche morali, in realtà va continuamente riportata, tutto ciò che la religione dice e fa e celebra, va sempre riferito alla fede, al misterioso legame dell'uomo con Dio, al legame misterioso che l'uomo ha con l'origine da cui viene, in maniera invincibile, in maniera incessante, la nostra possibilità di essere uomini. Cioè, l'idea di Dio, secondo me, è legata a questa percezione profonda che c'è in noi una sorgente che non puoi fermare, che viene da chissà dove, dalla quale esce la tua possibile umanità. Cioè, questa, credo, è la fede radicale. Ebbene, i cristiani sono convinti che questo legame con Dio, questa sorgente da cui viene l'umanità dell'uomo, si rivela e si dà nella vicenda singolare di Gesù, a nome e a favore di tutti gli uomini. E in questo senso, appunto, quando noi diciamo come cristiani Dio, intendiamo dire il Dio di Gesù Cristo, non Dio, che è un nome vuoto. Intendiamo dire il Dio di Gesù Cristo, il Dio che in Gesù si avvicina all'uomo in quella maniera lì, si avvicina all'uomo e a ciascun uomo e stabilisce con lui questo legame indissolubile di grazia, di Dio come grazia per l'uomo, appunto. Allora, in questo senso, sono discorsi, ci vorrebbe un sacco di tempo tra noi, di disponibilità, In questo senso, vedete, certo, io ascolto la Chiesa, ascolto il predicatore, ascolto i concili, ascolto... Ma bisogna attraversare i discorsi, le pratiche della Chiesa, anche lungo i secoli, le culture, la tradizione cristiana. Bisogna attraversarla per risalire continuamente alla fonte del Vangelo. del luogo dove il Dio di Gesù viene all'uomo effettivamente. Dove trovare il Vangelo? L'evento di Dio in Gesù, il venire di Dio, del Dio di Gesù all'esistenza di ogni uomo, il Vangelo allo stato nascente, dove lo troviamo? Beh, la prima risposta che viene è nei Vangeli. E infatti noi continuiamo a fare questa operazione. Perché continuiamo a leggere i Vangeli? Per trovare Dio, per farci trovare da Dio, per vedere Dio, se vogliamo introdurre il tema della trasfigurazione, della preghiera iniziale che abbiamo fatto. Perché possiamo vederti, appunto. No? E è vero che noi troviamo il Vangelo nei Vangeli. Certo che è vero. Perché i Vangeli in un tempo e in una cultura lontani, e questo crea già tutto un lavoro di mediazione, non semplice. Non è così semplice che noi leggendo ste pezzi di Vangelo incontriamo il Vangelo, la notizia buona che Dio viene alla mia esistenza e che fa sorgere la mia libertà come amore, come fede, appunto. È vero, in un certo senso, perché in quel tempo, in quella cultura, raccontano di quell'incontro unico di Gesù con quegli uomini della Palestina di 2000 anni fa, che è incontro del resto significativo di un altro incontro fondamentale, fondatore di Dio con ogni uomo. E allora il Dio cristiano è il Dio di quell'incontro, di Gesù, di cui i Vangeli parlano, ma nello stesso tempo, per la stessa iniziativa di Dio, è il Dio il cui segreto buono, il cui Vangelo viene al mondo adesso. Laddove gli uomini si incontrano e si riconoscono nell'accoglienza del mistero della fraternità, gli uomini accolgono la rivelazione di Dio come Padre. E allora, che so, l'episodio del Samaritano, il giudizio universale, dato da mangiare, da bere, da... cioè, o il Vangelo è adesso o scaturisce come origine della mia libertà, della mia corporeità, della mia vita, della mia esperienza. Oppure non lo becco più neanche a leggere i Vangeli. Capito? Perché non è un'operazione di spiegazione dei Vangeli nel quale ho l'idea giusta di Dio. È un evento, appunto, quello di Dio. Soltanto nell'esercizio della fraternità si accoglie l'esperienza di Dio come Padre. E allora giustamente il credo dice subito: io credo in Dio Padre. Il Dio di Gesù è anzitutto Padre. E qui ci sarebbe anche qui tutta un'indagine da fare, no? La scrittura parla, anche se non moltissimo, il Vecchio Testamento, però parla di Dio Padre. E in due significati fondamentali. Sarebbe interessante leggere dei testi, no? Il primo nel senso che è il Padre da cui veniamo, è l'origine. È colui che ci ha creati, il Padre, colui che genera. E soprattutto il Padre è il volto del suo amore misericordioso, quello che dà le cose buone ai suoi figli. Allora, questi due temi sono legati all'idea del Dio di Gesù, Padre, colui da cui veniamo e da cui veniamo per misericordia, per dolcezza, per tenerezza, come quella del Padre verso i figli. Ed è proprio in Gesù e nel suo rapporto singolare col Padre, perché Gesù è Gesù che in maniera inaudita si rivolge a Dio chiamandolo papà, addirittura papà. I Vangeli indicano ripetutamente questa relazione unica di Gesù col Padre. Ebbene, questa relazione unica, singolare di Gesù col Padre apre la via alla rivelazione della paternità di Dio per ogni uomo. Padre mio e Padre vostro. E infatti Gesù ci chiede, quando vi rivolgete a Dio, dite Padre nostro. E in questa preghiera ci si rivela che noi siamo in Lui figli del Padre. con tutto ciò che ne consegue, appunto. Siamo del Padre, siamo a casa in questo mondo, siamo a casa. Perché questo mondo è retto da un'origine di paternità, di amore, credere in Dio Padre. Quando io dico io credo in Dio Padre, non dico solo un'idea di Dio che è papà con la barba. Credere in Dio Padre vuol dire vivere nella fiducia di un figlio, il quale si trova a casa sua nella vita, si trova a suo agio nella casa del Padre. Voi non avete ricevuto, dice Paolo, contrario della paura dello schiavo, non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale potete gridare Abba Padre. E quindi dire insieme a Gesù Padre nostro, possiamo dire solo insieme a Gesù, io credo in Dio Padre, no? Dire insieme a Gesù Padre nostro è attingere fiduciosamente alla nostra origine. Cioè è sentirci continuamente fecondati da una scaturigine di paternità, di bontà, no? Noi riceviamo incessantemente da Dio la vita e il perdono. In qualsiasi luogo siamo, in qualsiasi situazione ci troviamo, siamo a casa, possiamo tornare a casa. Quando Gesù racconta il figliol prodigo, no? Esemplifica sta roba qui, Padre nostro. Io credo in Dio Padre onnipotente. Oh, sai, mio papà è più bravo del tuo, mio papà è il più forte di tutti, mio papà risolve il problema. Ricordate l'epoca mitologica della nostra vita, quando il papà e la mamma erano le divinità. L'epoca mitologica. E dopo, se si continua a ragionare così da bambini, nasce l'idea perversa di Dio, come l'idea perversa del papà, perché dopo ti accorgi che il papà invece è un uomo normale, se tu continui a pensarlo come una divinità ti fai un'idea perversa, allora lo combatti, lo distruggi, dice no, sei come me. Allora diventando grandi bisogna capire cosa vuol dire onnipotente. Molti di noi si trovano a disagio quando si parla dell'onnipotenza di Dio, per due motivi. Ve li dico così, sparando. Primo, perché a nessuno di noi piace che ci sia uno che è padrone di lui. Ci frega la libertà un padre onnipotente. Deve avere dei limiti. Deve porsi dei limiti, se no che posto ho io? Quindi quest'idea di Dio come onnipotente lascia poco posto alla libertà dell'uomo. E soprattutto non riusciamo a capire come mai Dio, se è onnipotente, permetta tutto questo male, tutta questa sofferenza nel mondo. Non venirmi a dire che Dio può fare tutto. Se no io ti dico, allora non capisco perché non interviene. Non so se in queste battute non scoprite tutte le ragioni della nostra incredulità e del diffuso ateismo anche in uomini di religione. E anche qui il Dio che ci rivela Gesù rovescia queste nostre idee infantili, spontanee, sulla potenza di Dio. Siccome Dio è il più bravo di tutti, è il più forte di tutti, lui sa tutto, lui può far tutto. Dopo, appena capisco un po' le cose, obietto, e allora? Se sa tutto, può far tutto, perché le cose vanno così? In realtà l'onnipotenza di Dio che ci rivela Gesù non è quella di un superuomo. Poveretto, fin negli ultimi istanti della morte ha avuto sotto i suoi piedi della gente che gli bestemmiava contro quest'idea di Dio. Se Dio è tuo padre, che venga a tirarti giù dalla croce, dai, fallo vedere che è Dio, che sei Dio, le tue pretese, dai! Allora, l'onnipotenza del Dio di Gesù non è quella di un superuomo che può fare tutto quello che vuole. In realtà è un amore che non ferma niente, che non è fermato da niente. È l'onnipotenza d'amore che si manifesta nella condivisione, nell'umiliazione, nella discrezione. È la potenza dell'amore di Dio che si rivela in Gesù, che pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome nel quale siamo salvati, proprio perché Dio si è fatto l'ultimo, si è fatto impotente, si è fatto vicino a ogni uomo, ha avuto nella resurrezione il potere di salvare tutti. Questa è la potenza di Dio. Sulla croce di Cristo si rivelano l'umiltà di Dio e la sua debolezza e la sua gloria e la sua onnipotenza, che è il senso della trasfigurazione, no? La gloria, abbiamo sentito nel racconto, si rivela nel cammino verso la croce, la potenza di Dio. Creatore del cielo e della terra. Allora attenti, perché se parti dal creatore ti imbrogli, fai sul meccano, capito? Ancora quando eri bambino, costruisci il mondo come un meccano, come una costruzione, no? Di cui l'architetto è il fondatore. Ma Gesù ha mai detto che Dio fa quelle robe lì? Se tu segui Gesù, a partire dalla rivelazione di Dio nella morte e resurrezione di Gesù, si può risalire all'origine e si può confessare la fede nella creazione. La creazione, dire io credo nella creazione, non è una spiegazione del mondo, ma è la confessione di fede che l'origine è l'amore. Che l'originario dell'esperienza del mondo, dell'uomo, è l'amore, è il dono di Dio, è il dono di sé che Dio fa. Questa è la fede nella creazione. Ci abbiamo messo un secolo e stiamo ancora combattendo con l'idea evoluzionista, entrando in competizione con la nostra idea di creazione, con quella della scienza. Ma abbiamo sbagliato un montone. Non è che noi cristiani vogliamo sapere come è partito il mondo, come è evoluto il mondo, non lo sappiamo, lo sappiamo dalla scienza anche noi, come si sa, per quel poco che si riesce a capire dalla scienza, con tutta la relatività, ma diciamo un'altra cosa. Diciamo che l'originario dell'esperienza umana, della libertà dell'uomo, è l'amore. Questo vuol dire credere nel Creatore, o che Gesù è all'inizio, o che siamo stati creati nel Figlio, o che appunto un Padre ci ha accompagnato fin dall'origine. E quindi dire credo nella creazione vuol dire assumere anche qui un atteggiamento pratico fondamentale, che è quello di ricevere se stesso e ogni cosa da un altro, dal Padre e dal suo amore onnipotente. Chi crede nella creazione? Chi crede nel Padre e nel suo amore che niente ferma? Ed è quindi, andate a leggere i testi di Genesi, quanto sono straordinariamente moderni, se non si leggono in maniera pervertita, appunto, con un'idea di Dio da difendere, sbagliata. E quindi il fatto che crede nella creazione è accettare di essere, di ricevere dal Padre, dall'altro. Vuol dire anche accettare la legge che mi proibisce di fare Dio. Interdetto. L'albero della conoscenza del bene e del male, la proibizione appunto. Accettare la legge che proibisce di volersi impadronire dell'origine. Tu vieni dall'origine, non sei l'origine. Onore il padre e la madre, vuol dire quello dal punto di vista umano. Tu non sei il padre e la madre, sei un figlio. Ma questo vale nei confronti dell'origine appunto, di Dio. La legge che proibisce di voler uccidere, come si dice nei termini della psicanalisi, di uccidere il padre per mettersi al suo posto, come il peccato originale, no? E quindi credere nella creazione è radicalmente riconoscere il nostro limite, che noi non siamo Dio, e che solo riconoscendo che Dio è Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, che incominciamo a nascere. Incominciamo a essere veramente ciò che siamo, ciò che ci è dato di essere. Dei poveri uomini che devono rispondere grati al regalo che abbiamo ricevuto, assumendo il compito di fare gli uomini. Creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo chiamati anche noi ad amare e a costruire umanamente la nostra vita, costruire la nostra vita nella verità umana, assumendo la morte, la condizione mortale, il lavoro, la sofferenza, la costruzione dei legami a partire da questa affascinante e inquietante esperienza della differenza sessuale. Maschio e femmina li creò, poi secondo racconto. Le cose che stiamo facendo, di tirar su la famiglia, di lavorare, di curare la salute, di soffrire, sta roba qui, è questo credere nella creazione. E quindi creare per l'uomo è costruire una storia di libertà nelle condizioni della sua umanità, storia drammatica, subito c'è il peccato, fragile, drammatica, che avrà il suo culmine nell'agone, nel combattimento di Cristo col peccato e la nuova creazione della resurrezione, della Pasqua, l'uomo nuovo. Appunto. Cioè la creazione è tutta nella drammatica della Pasqua. E quindi impegnare la nostra libertà su cammini di umanizzazione, ciò che rendiamo umano è divinizzato. Ciò che rendiamo umano risponde al comandamento della fede. Ciò che rendiamo umano realizza la creazione di Dio. E quindi assumere il compito di trattare incessantemente l'uomo come uomo e tutta la creazione come compagno di viaggio. Quindi pensate cosa vuol dire di fronte alle sfide che abbiamo di fronte, di un ordine mondiale globalizzato, pieno di tensioni, di ingiustizie, di differenze insopportabili, e nei confronti di un ambiente che stiamo distruggendo, di una creazione del mondo, appunto, che è affidata a noi e che noi stiamo distruggendo. Pensate cosa vuol dire andare lì a dire io credo nella creazione, ma sta zitto, la stai distruggendo, cosa dici che credi? Te ne freghi del fatto che metà di questo mondo dei tuoi fratelli crepino nella sporcizia? Cosa dici che credi nella creazione? Dillo a un altro. In questo senso vedete che la fede nella creazione che noi professiamo, io credo in Dio Padre, potente creatore, che noi celebriamo e si nutre di contemplazione, che si celebra nella lode, nell'azione di grazie, poi si vede.